inizia adesso un altro degli incontri di Interculturalmente con Erika Bezzo e Vito Candiloro. Gentile ascoltatore, grazie per aver cliccato sul play di questo podcast. Inizia adesso un altro degli episodi di Interculturalmente con la coach Erika Bezzo e con la conduzione di Vito Candiloro. Erika Bezzo, come avete avuto modo di sapere nelle altre puntate di Interculturalmente, è un coach strategico e interculturale che aiuta le persone a sviluppare capacità che consentano loro di operare in modo più armonioso, sia dal punto di vista professionale che da quello personale, in un contesto estraneo, fuori dai propri confini nazionali, con persone soprattutto provenienti da altre culture. E negli anni Erika si è concentrata soprattutto sul coaching interculturale, quel coaching che integra nel percorso di crescita, oltre agli strumenti classici, anche le dimensioni della interculturalità, soprattutto per aiutare chi, vivendo all'estero o in un contesto multiculturale, desidera comprendere, migliorarsi e gestire con successo le nuove relazioni in cui si viene a ritrovare. E allora, Erika, buongiorno, buona benvenuta nuovamente a questa puntata.
Buongiorno Vito.
Di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di intelligenza culturale.
Bellissimo, quindi un argomento che riguarda una sfera molto ampia, molto vasta della personalità di ciascuno all'interno del contesto internazionale in cui si viene a trovare e quindi adesso cominceremo in dettaglio ad analizzarlo. Prima però vi ricordo come fare per mettervi in contatto con Erika nel caso vogliate approfondire l'argomento. Infatti esiste una pagina web che si chiama changeexperience.com all'interno della quale trovate sia i nostri podcast sia le diverse pubblicazioni, diversi articoli che affrontano tutti gli aspetti legati appunto alla vita di un expat all'estero. E concludo dicendo che le sedute di coaching che realizza Erika possono essere tenute in lingua italiana, francese, spagnola, tedesca o inglese. Quindi se volete conoscere meglio i suoi servizi, mettetevi in contatto con lei attraverso la pagina web. Quindi adesso Erika, facciamo una piccolissima pausa musicale e ritorniamo qui in studio con l'argomento di oggi. Eccoci qui nuovamente in onda, siamo con Erika Bezzo e oggi parliamo di intelligenza culturale. Allora, Erika, introduciamo il concetto, di che si tratta?
Vito, detto in modo semplice, l'intelligenza culturale è la capacità di adattare il nostro comportamento al contesto culturale in cui ci troviamo, che sia questo un contesto stabile o un contesto temporaneo. Può essere per esempio un viaggio di lavoro o un periodo di vita all'estero. A volte, pur restando nel proprio paese, ci si può anche trovare a lavorare con persone di differenti etnie, differenti culture. In tutti questi casi l'intelligenza culturale ci permette di adattare il nostro comportamento a seconda dell'interlocutore che abbiamo di fronte.
Ok, e quindi a cosa può servirci essere intelligenti dal punto di vista culturale?
Ci serve per interagire in modo efficace in un ambiente culturale diverso dal nostro. E che cosa si intende per agire o interagire in modo efficace? Per esempio, se vivo in un paese straniero, significa riuscire a integrarmi, riuscire a stabilire delle relazioni sociali con le persone che mi circondano. Oppure, se lavoro con clienti di altri paesi, sarà per esempio assumere il punto di vista del mio cliente per capire meglio quelle che sono le sue esigenze e quindi riuscire a stabilire una relazione d'affari con quel cliente. Ti faccio un esempio molto concreto. Se al primo incontro con un giapponese vado e gli do una pacca sulla spalla, ecco, inizio, diciamo, con il piede sbagliato questa relazione d'affari e poi recuperare diventa difficile. Se invece mi inchino, gli porgo il mio biglietto da visita tenendolo fra le due mani, non una ma due mani, avrò molte più chance che il resto dell'incontro prenda la giusta piega.
Capisco bene che quindi l'intelligenza culturale è un qualcosa che cambia quanto al contenuto a seconda del paese in cui ci si ritrova. E a questo proposito mi viene anche da pensare che esistano varie aree di intelligenza culturale. Ne abbiamo identificate varie, e quindi quali sono? Partiamo quindi dalla intelligenza dal punto di vista linguistico, che è la prima che mi viene in mente.
Sì, in effetti hai proprio ragione, perché partendo dalla teoria delle intelligenze multiple, lo psicologo Gardner, la teoria di Gardner sulle intelligenze multiple e la teoria di Goleman sulle intelligenze emotiva, Peterson, che ha studiato l'intelligenza culturale, definisce questa intelligenza culturale come la somma di quattro diverse intelligenze. Una è proprio quella linguistica che tu dici, cioè sono linguistica, spaziale, intrapersonale e interpersonale. L'intelligenza linguistica è la capacità di interagire efficacemente grazie proprio alle proprie competenze linguistiche, e chiaramente maggiore è il grado di coinvolgimento che abbiamo nei confronti della persona che ci sta di fronte, tanto è più importante parlare la sua lingua. Del resto, tu pensa, in una relazione, che sia con il tuo capo, con un collega, con un amico, con il tuo compagno o compagna di vita, no? Non c'è attenzione più grande che puoi dimostrare all'altro che non sia quella di cercare di parlare la sua lingua. È un gesto estremamente apprezzato. Chiaramente non è necessario essere perfetti o parlare la lingua in modo eccellente per poter comunicare. In ambito professionale, meglio parli la lingua, meglio è, perché ovviamente questo risulta essere un innegabile vantaggio competitivo. Ma già solo per il fatto di sforzarti di parlare la lingua del tuo interlocutore, questo ti fa acquisire punti ai suoi occhi, anche se non sei perfetto. Oserei dire che l'intenzione conta più della perfezione. E anche qui ti faccio un esempio, perché nei miei tanti anni da expat me ne sono capitate di tutti i colori, e mi sono resa conto di come la lingua, il fatto di condividere la lingua ti porti a pensare di poter condividere molto di più. La prima volta che sono venuta in Spagna, a vivere in Spagna, avevo come vicina di casa una signora francese. Tu sai che in casa nostra il francese è una lingua di uso quotidiano.
Sì.
Perché mio marito è di mamma francese, le nostre figlie sono scolarizzate nel sistema francese. Bene, questa signora era in un momento di difficoltà, questa vicina. E nel momento in cui ha capito che parlavo francese, si è lanciata in una serie di confidenze che mi hanno lasciata in quel momento molto perplessa, perché in fondo io per lei ero un'estranea e lei per me. Eppure nel preciso istante in cui siamo passate dallo spagnolo al francese, in lei è scattato qualche cosa, come se si fosse improvvisamente sciolta. Subito la cosa mi ha un po' scioccata, poi analizzandola a posteriori mi sono resa conto di quello che era successo. Perché chiaramente giocano anche altri fattori, per carità, l'empatia, la propensione all'ascolto, ma quel passaggio da una lingua all'altra le ha fatto veramente fare click.
È molto bello quello che dici, e lo condivido, perché a me pure è capitato di ritrovarmi in Germania, dove vado ogni tanto per ragioni familiari, e di ritrovarmi assieme a delle comitive di tedeschi che apprezzavano il fatto che io provassi a parlare in tedesco. In realtà il mio tedesco è molto limitato, però quel gesto stesso, quella propensione che possiamo considerare intelligente, ossia quella di dire faccio per primo un passo in avanti, ha fatto sì che mi considerassero come una persona da accettare all'interno del gruppo. E infatti, scherzando, dicevo l'altro giorno che per me è molto facile andarmi ad ubriacare con i tedeschi, perché basta dire ok, andiamo a prendere qualcosa da bere e scatta quella molla che mi consente poi di ritrovarmi bene in un contesto estraneo, però dove c'è molta apertura nei miei riguardi. È ovvio che se non parli nemmeno una parola fai molta fatica. E allora, questa era l'intelligenza linguistica, quella più intuitiva, però andiamo un po' più a fondo nell'analisi di questa intelligenza culturale e passiamo a quella spaziale, che per me è meno intuitiva.
Sì, l'intelligenza spaziale consiste, per esempio, nel conoscere la distanza da tenere con l'interlocutore in una conversazione. Okay. Sai, questo varia molto da cultura a cultura. Sapere, per esempio, dove si siede la persona più importante in un meeting di lavoro, o come devono essere disposte le sedie. Se le persone, quando si salutano, si inchinano, si stringono la mano oppure si toccano sul braccio. Ecco, tutti questi elementi sono fondamentali per iniziare, come dicevo prima, con il piede giusto una presentazione, una riunione, un pranzo di lavoro, permettendoci di assumere il comportamento più appropriato in quel contesto. E ti faccio di nuovo un esempio che questo ha veramente fatto il giro della stampa internazionale. Non so se ti ricordi il famoso bacio sulla guancia dato da Sarkozy alla Merkel in uno dei loro primi incontri ufficiali, la famosa bis. Ecco, questo è un tipico caso in cui l'intelligenza spaziale permette di magari evitare l'incidente diplomatico, se proprio vogliamo chiamarlo così, estremizzando, no? In Germania a quel tempo la stampa ha parlato di comportamento erotico, tra virgolette, di Sarkozy, in merito ad un gesto che in realtà in Francia è assolutamente normale e anzi anche in ambito professionale non è mal visto, tutt'altro, si fa. Per dirti, io in Francia lavoravo in una startup, quindi all'inizio eravamo pochi, 15-20 persone, e la mattina arrivavo e facevo il giro di tutti e facevo il bacino sulla guancia a tutti quanti. Era assolutamente la prassi, anche se erano colleghi di lavoro. Chiaramente poi, quando siamo aumentati di numero, più per ragioni di tempo, abbiamo deciso di ridimensionare il giro saluti della mattina. Però, per dirti, fin da piccoli i bambini francesi vengono educati a fare la bise, cioè a dare il bacio sulla guancia, è veramente un gesto di politesse, no? Di educazione. In Germania invece è esattamente il contrario, i bambini vengono educati a mantenere una certa distanza in segno di rispetto, e questo poi si riflette nel comportamento degli adulti, per cui in ambito business ci si limita in Germania ad una stretta di mano ed è mal visto qualsiasi tipo di contatto fisico. Da qui la gaffe di Sarkozy, che ha baciato la Merkel creando questo scompiglio nel popolo tedesco.
Molto vero quello che dici, però nello stesso tempo mi porta a pensare che in realtà queste regole si possono imparare stando sul posto, perché se ti trovi a distanza, in effetti, o comunque se ti trovi a visitare per un determinato periodo di tempo molto limitato quel determinato posto, se soprattutto devi fare affari, devi entrare in quella dinamica e lo deve imparare prima ancora di venire. Quindi è importante, diciamo, tenerne conto e sapere soprattutto che è molto difficile utilizzare una regola che valga per tutti. È sempre legato al posto in cui vai a vivere o comunque ti sposti.
Assolutamente sì, infatti è importante documentarsi prima di andare a vivere o ad un incontro di lavoro in quel paese. È molto importante prendere informazioni prima.
Lo vedo come un qualcosa di importantissimo, soprattutto per quegli imprenditori italiani, ad esempio, che vogliano fare affari con paesi come la Cina, il Giappone, o anche, per rimanere qui in Europa, con la Germania, tenere conto di queste determinate situazioni. E forse noi ne abbiamo bisogno più di altri, perché siamo molto molto espansivi nel nostro modo di fare, nelle nostre maniere, quindi occorre darci una limitata in questo senso. Bene, quindi questa era l'intelligenza spaziale. Completiamo il quadro con altre due intelligenze, quella intrapersonale e la interpersonale. Quali sono e che differenze ci sono tra l'una e l'altra?
L'intelligenza intrapersonale consiste nel fatto di conoscere quello che è il proprio stile culturale. Non siamo per nulla consapevoli di quelli che sono i valori alla base della nostra cultura, che non necessariamente corrispondono ai nostri valori individuali. Cioè, ogni cultura ha alla base dei valori, che sono generalmente valori comuni ad un popolo. È importante analizzare, capire quali sono, per capire come noi interpretiamo e giudichiamo a volte i comportamenti degli altri, perché lo facciamo proprio sulla base di questi nostri valori culturali. E anche qua ti faccio un altro esempio concreto. Se il rispetto è un valore fondamentale nelle culture asiatiche, che questo dà vita ad una serie di riti, comportamenti formali, tra cui il fatto di mantenere una certa distanza fisica con l'interlocutore, un sudamericano avrà invece come valore primario della propria cultura il calore umano, la prossimità, e di conseguenza i comportamenti di un sudamericano rifletteranno e saranno la manifestazione di questi valori. Per cui In una interazione, per esempio, tra un giapponese e un messicano, tu immaginati, il giapponese avrà come priorità quello di mostrare all'altro rispetto, perché è uno dei valori basilari della sua cultura. Un messicano avrà come priorità quello di mostrare all'altro invece la propria vicinanza, la propria prossimità, il proprio calore. Ti puoi immaginare come questo possa causare dei malintesi, perché sono due valori che nella manifestazione a livello di comportamento vanno in contrasto uno con l'altro, eppure ognuno dei due sta cercando di dare all'altro il proprio meglio dal proprio punto di vista, no? Quindi questo è perché è importante l'intelligenza intrapersonale, perché è importante essere consapevoli di quelli che sono i valori alla base della propria cultura, perché è attraverso quei valori che noi interpretiamo anche i comportamenti altrui, e invece dobbiamo riuscire ad interpretarli utilizzando i valori dell'altro.
E invece quella interpersonale, che si collega alla precedente, alla intrapersonale, di cosa si tratta?
L'intelligenza interpersonale, come la definisce Gardner, è l'intelligenza nel senso di capacità di rispondere adeguatamente agli altri, cioè qualche cosa che va al di là degli aspetti linguistici della comunicazione, ma che va al di là della comunicazione, cioè è proprio la capacità, nonostante tutte le barriere, di riuscire a leggere le intenzioni e i desideri degli altri, anche quelli impliciti e meno visibili. È come, per usare una metafora, il fatto di riuscire a comunicare pur essendo ciechi e sordi. Cioè, al di là di ogni barriera, riuscire a stabilire una connessione con l'altro. Chiaramente questo è molto importante per chi opera in ambito internazionale. Ci sono alcune figure professionali che hanno maggiore facilità a leggere gli altri, nonostante le barriere, quindi parliamo di insegnanti, terapeuti, coach, mi ci metto dentro anch'io, ma anche per un commerciale che opera sul mercato internazionale è fondamentale saper leggere e anticipare i desideri e i bisogni dei propri clienti. Anche tu, Vito, hai questa esperienza, immagino, essendo anche tu un commerciale.
Sì, confermo al 100%, perché quando ci si ritrova in ambito internazionale, chi ci ascolta e lavora in una multinazionale sa di cosa sto parlando, ci si ritrova all'interno di un ambiente che ha una regola molto fluida, molto variabile a seconda della prevalenza di uno o di un altro gruppo culturale. A volte ti ritrovi in Nord America con popolazioni nordamericane come gli statunitensi, i canadesi, che sono molto diretti nel loro modo di parlare, e nello stesso tempo una forte comunità di arabi, ad esempio, o una comunità di asiatici. All'interno dello stesso contesto vedi le diverse dinamiche e devi essere in grado sempre di capire il modo in cui si sta comportando l'altro e di reagire di conseguenza. È ovvio che con un messicano, quando mi ritrovo con i messicani, subito si va a bere un tequila, e con un asiatico invece c'è un tempo di riscaldamento, per così dire, che può durare anche durante tutto l'incontro, perché alla base c'è calma, c'è non distanza, ma proprio quella sorta di rispetto nelle relazioni. Quindi mi vedo difficilmente abbracciato ad un giapponese, e molto più probabilmente sarò a far festa con un messicano. Sono entrambe forme di comunicazione, però sostanzialmente le forme cambiano, e per chi come te, magari, che sei all'ascolto, che stai cercando di inserirti in un contesto internazionale, è giusto e soprattutto importantissimo per il successo che possa avere andare a analizzare queste situazioni ed eliminare quelle barriere che possano impedirti di comunicare bene, perché si può entrare, come dicono qui in Spagna, all'interno di un determinato contesto culturale solo se si ha la chiave giusta per farlo.
Assolutamente sì.
Bene, allora queste erano le quattro aree che abbiamo identificato, che gli esperti hanno identificato quanto a intelligenza culturale. Direi, Erika, di fare una piccolissima pausa musicale e torniamo qui in studio per continuare ad analizzare questo interessante argomento. Sì, Siamo qui con Erika Bezzo, coach interculturale, e oggi stiamo parlando di intelligenza culturale. E a questo punto, cara Erika, ti chiedo: come fare ad identificare il proprio stile culturale? Abbiamo uno stile culturale proprio? Esiste? O invece siamo tutti uguali lì nella arena internazionale?
Sicuramente ognuno di noi ha un proprio stile culturale. C'è tantissima letteratura sull'argomento, tantissimi studiosi e ricercatori in campo interculturale che hanno creato varie scale: Ofsted, Trompenhaus, Hall, Lewis. E io ho scelto di prendere come esempio la scala a 5 livelli di Peterson, perché lui ha fatto un po' una sintesi di tutti questi ricercatori che sono venuti prima di lui. E grazie al posizionamento su questi 5 scalini, ogni individuo può acquisire una maggior consapevolezza rispetto a quelli che sono i valori culturali che influenzano il proprio comportamento. E vediamo quali sono queste cinque scale. Una è quella dell'uguaglianza verso gerarchia. L'altra è diretto verso indiretto, individuo verso gruppo, compito verso relazione e rischio verso prudenza.
Tanta roba, vediamo di che cosa si tratta nel concreto.
Sì, partendo da uguaglianza e gerarchia, ecco, uno stile culturale basato sull'uguaglianza implica che le persone vogliano decidere o preferiscano decidere autonomamente, avere flessibilità di ruoli, avere la libertà di contrastare l'opinione anche di chi detiene il potere, quindi di un capo, di un superiore. E in questo contesto le eccezioni sono sempre possibili. Mentre in uno stile culturale basato sulla gerarchia, le persone preferiscono avere delle chiare istruzioni dai propri superiori, avere dei ruoli ben definiti, c'è un grande rispetto per l'opinione di chi detiene il potere, ci sono delle regole, delle linee guida ben precise. Ecco, di nuovo, per fare degli esempi pratici, nelle culture asiatiche non è assolutamente previsto il fatto di poter contraddire un superiore, tantomeno in pubblico, no? E quindi c'è questa scala è spostata decisamente verso il lato gerarchia. Ma in senso intermedio, per esempio in Italia, possiamo notare come il fatto che le persone cosiddette importanti ti facciano fare anticamera, ovvero ti diano appuntamento ad una determinata ora e poi ti facciano aspettare, è più o meno accettato, nel senso che è abbastanza la prassi, per così dire.
Quando debbono effettuare una telefonata, facciano chiamare dalla segretaria, ad esempio.
Bravo, bravo, questo è un ottimo esempio. Ecco, in un paese invece come la Germania, per esempio, questo è impensabile. Un superiore, per quanto in alto nella gerarchia, non si fa attendere. Se ha dato un appuntamento ad una determinata ora, ti riceverà a quell'ora lì. Cioè, in questo senso, la scala è più spostata, il posizionamento sulla scala è più spostato verso lato uguaglianza che verso lato gerarchia.
Bene, poi esiste un'altra scala, che è quella diretto versus indiretto.
Esatto, uno stile culturale diretto implica una comunicazione molto diretta e molto franca. Il contenuto è molto più importante della forma in cui viene espresso. In questo tipo di contesto i problemi, le difficoltà, le preoccupazioni vengono comunicati apertamente, i conflitti vengono affrontati, le cose vengono dette chiaramente, in modo molto esplicito, senza lasciar spazio all'interpretazione. Mentre uno stile culturale indiretto si focalizza più sul come viene comunicato il contenuto.
Più, cioè, diplomatico, diciamo.
Molto più diplomatico. Quindi appunto le opinioni vengono espresse con diplomazia, l'interlocutore deve avere una certa capacità di leggere tra le righe, perché comunque la preoccupazione è quella di non offendere, di non disturbare la relazione, di non comprometterla. Quindi è molto più indiretto questo stile. Ecco, in una conversazione di lavoro tra un italiano e un tedesco potremmo osservare come l'italiano avrà spesso l'impressione di essere trattato con distacco e che l'interlocutore sia poco educato, proprio perché è molto diretto, perché bada al sodo, mentre il tedesco avrà l'impressione di perdere tempo in questi small talks inutili dal suo punto di vista, penserà che l'interlocutore italiano sta menando il can per l'aia senza mai arrivare al punto, senza mai dire esattamente ciò che vuole, e questo perché l'italiano ha mediamente uno stile culturale indiretto e il tedesco ha uno stile più diretto, e entrambi considerano il proprio lo stile educato dal proprio punto di vista e in base ai valori della propria cultura.
Quindi l'intelligenza sta nel capire che ci sono queste differenze e quindi non prenderla mai sul personale e cercare anche di mettersi, secondo me, alla luce di tutto, nei panni dell'altro e capire che l'altro sta sostanzialmente essendo se stesso in quel momento. Bene, poi esiste ancora un terzo gruppo, una terza scala di valori, che è quella individuo versus gruppo.
Sì, uno stile culturale individualistico implica che le persone agiscano in base ad un'iniziativa individuale, siano focalizzati su se stessi e vedano il fatto di essere anticonformisti come qualcosa di positivo. In uno stile culturale individualistico si entra e si esce da vari gruppi in base alle proprie necessità e ai propri desideri personali. Invece uno stile culturale focalizzato sul gruppo implica che l'identità dell'individuo sia definita proprio in base all'affiliazione ad un determinato gruppo, che può essere la famiglia, può essere il gruppo di amici, dei colleghi. È importante come il fatto che gli obiettivi, così come le decisioni, vengano stabiliti a livello di gruppo e le persone, gli individui, tendono a conformarsi alle norme sociali definite dal gruppo di appartenenza. Anche qua ti faccio un esempio molto reale. Ho lavorato per alcuni anni come career coach in una business school francese a Parigi e avevo nei master, negli MBA, negli MIB, avevo molti studenti indiani. Al termine del master dovevano fare uno stage per concludere il percorso di studi e diciamo l'ansia, lo stress che avevano questi studenti indiani nel cercare di ottenere uno stage in Europa era fortissimo. Perché? Perché per loro, per molti di loro, era l'ultima opportunità per poter rimanere ancora qualche tempo in Europa. Molti di loro infatti erano figli di imprenditori indiani e il loro destino era già deciso, cioè era previsto che terminato il master tornassero in India per prendere le redini dell'azienda di famiglia. Alcuni di loro, pur rendendosi conto di vivere una condizione estremamente fortunata rispetto al contesto paese, pativano molto il fatto di non avere questa libertà di scelta, ma mai avrebbero messo in discussione la decisione del gruppo di appartenenza, la famiglia, ovvero gli interessi della collettività venivano prima dei propri, quindi le scelte dovevano essere fatte in funzione degli interessi comuni. Quindi, nonostante il proprio desiderio fosse magari quello di lavorare in Europa, in una multinazionale, no, cioè il destino era quello di tornare in India e assumere il comando dell'azienda di famiglia, e questo non poteva essere messo in discussione.
Ok, e continuando nella nostra analisi delle diverse scale di valori che compongono lo stile culturale, vediamo che ce n'è un altro che si chiama compito versus relazione.
Sì, uno stile culturale orientato al compito implica che le persone si definiscano sulla base di ciò che fanno. E quindi in ambito lavorativo si focalizzano molto velocemente su temi di business, mentre l'aspetto relazionale viene piuttosto trascurato, cioè i rapporti con i colleghi, con i collaboratori sono piuttosto impersonali, superficiali. Uno stile culturale invece orientato alla relazione implica che le persone si definiscano in base al chi sono, cioè non tanto ciò che fanno, ma chi sono. In questo contesto è importante stabilire relazioni di fiducia. È imprescindibile, cioè bisogna prima aver creato la relazione di fiducia per poi poter passare a parlare di business. E qui rivengo a quello che tu dicevi prima, no? Sui canadesi, sui nordamericani. Ecco, se un nordamericano programma un viaggio di lavoro di 4 giorni in Cina, convinto di poter concludere il business durante la sua breve trasferta, ecco, rientrerà in patria assolutamente frustrato. Frustrato dagli infiniti pranzi, eventi, rituali di accoglienza, regali di ogni tipo, che saranno da lui percepiti come una perdita di tempo. Nella realtà, da parte loro, i cinesi si sentiranno estremamente pressati dal nordamericano che cerca di accelerare i tempi, passare a temi d'affari in una fase che per loro invece deve essere una fase consacrata alla costruzione della relazione. Ecco, è qualcosa di molto simile, per rimanere in Europa, diciamo su scala ridotta, accadrà ad un tedesco che si reca a Parigi per concludere un affare. È più o meno la stessa dinamica.
Bene, e concludiamo questa carrellata andando ad analizzare l'ultima scala di valori, rischio versus prudenza.
Uno stile culturale orientato al rischio implica che le persone tendano a prendere decisioni basandosi su un limitato numero di informazioni. Quindi si focalizzano sul presente, sul futuro, sono propensi al cambiamento, all'innovazione, si sentono a proprio agio anche in un contesto caratterizzato da poche regole. Mentre uno stile culturale orientato alla prudenza implica che le persone sentano la necessità di raccogliere molte informazioni per poter prendere una decisione, si focalizzano sulle esperienze del passato, sono più lenti nell'adattarsi al cambio, desiderano, hanno l'esigenza di maggiori regole, linee guida, sono più resistenti al cambiamento. Ovviamente non possiamo dire che la propensione o l'avversione al rischio siano di per sé positivi o negativi, no? Come sempre, ogni cosa, ogni lato della scala ha i suoi pro e i suoi contro. Nella fattispecie possiamo notare che i popoli più propensi al rischio tendenzialmente sono popoli più innovatori, mentre popoli più prudenti hanno maggiore capacità di pianificazione di dettaglio, il che li porta spesso a sviluppare delle eccellenze qualitative incomparabili. E l'esempio degli americani, che possono vantare un elevato numero di invenzioni, mentre tedeschi e giapponesi, che sono senz'altro riconosciuti per i loro elevati standard qualitativi e per l'industria di precisione. Quindi gli americani si collocano più verso il polo, diciamo, propensione al rischio, mentre giapponesi o tedeschi si collocano più sul polo prudenza della scala. Analizzando i propri comportamenti e le proprie attitudini rispetto a queste cinque scale che abbiamo visto insieme, si può individuare quello che è il proprio stile culturale.
E a questo punto, in conclusione di questo podcast, la domanda che apre la conversazione anche con gli ascoltatori riguarda il modo in cui acquisire e sviluppare un'intelligenza culturale che ci permetta di stare in un contesto internazionale, in un contesto globale, e avere successo ed essere considerati leader, veri e propri leader nel proprio campo. Come si fa? E soprattutto, è un qualcosa di innato o in realtà si può acquisire nel tempo?
Come in tutte le cose, c'è una componente innata e una componente di apprendimento. Basta pensare alle lingue straniere, tutti possiamo impararle, e anche se è vero che ci sono persone che hanno maggiore facilità o maggiore propensione all'apprendimento delle lingue. Allo stesso modo, tutti possiamo incrementare la nostra intelligenza culturale. Varia magari la dose di impegno e di allenamento necessarie, perché ci saranno persone più predisposte, perché magari sono persone più empatiche, più propense all'ascolto, più flessibili, più propense al cambiamento, no? E questo sicuramente aiuta. Però è un percorso di crescita che è aperto a tutti, cioè il fatto di volersi mettere in gioco, di aver voglia di conoscere, di esplorare, di informarsi, di approfondire la cultura dell'altro e poi aver la voglia di adattarsi per potersi integrare. Quindi è un percorso di crescita che ognuno di noi può fare.
Benissimo, siamo quindi giunti alla conclusione di questa bellissima puntata, di questo bellissimo episodio di Interculturalmente. Sono degli argomenti molto ampi che richiedono soprattutto a chi ascolta e a chi si trova poi a dover affrontare queste situazioni di portata globale di mettersi in gioco e di aprirsi a un cambiamento e capire che non sta operando in un contesto puramente locale, ma si trova in una piazza in cui ciascuno si muove a suo modo, quindi occorre anche un po' essere in grado di individuare scaltramente quali sono le regole e farle proprie per avere successo. Quindi, se l'argomento ti è interessato particolarmente, puoi metterti in contatto con Erika attraverso il canale che abbiamo indicato all'inizio di questa trasmissione, ossia visitando la pagina changeexperience.com. Lì troverai una sezione contatti e Erika, immagino tu sia sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e appunto per chi lo voglia avviare un percorso di coaching.
Assolutamente sì.
Grazie ancora e al prossimo episodio con Interculturalmente.
Grazie.